Nell'immaginario comune, scienza e politica si dividono in modo chiaro e netto lo spazio della vita pubblica. Da un lato abbiamo l'oggettività dei fatti, indagati dalla più fredda razionalità. Dall'altro abbiamo la relatività dei valori, discussi o proclamati in dibattiti appassionati e più o meno appassionanti. Eppure, una delle parole che accendono le passioni politiche più infuocate del XXI secolo non è stata imposta al dibattito pubblico da un sedizioso sobillatore, bensì dal chimico dell'atmosfera Paul Crutzen. Come ricorda il suo collega Will Steffen, tutto cominciò nel febbraio del 2000, nel corso di una riunione dell'IGBP, che sta per International Geosphere Biosphere Program, cioè Programma Internazionale Geosfera Biosfera. Si tratta di un vasto programma di ricerca svoltosi dal 1987 al 2015. Il suo obiettivo era misurare i cambiamenti in corso negli equilibri del sistema Terra. Tra i partecipanti c'era appunto Paul Crutzen, che aveva già vinto il premio Nobel nel 1995 per i suoi studi sulla formazione e la decomposizione dell'ozono. Steffen racconta: gli scienziati del progetto paleoambientale dell'IGBP stavano presentando le loro ultime ricerche, facendo spesso riferimento all'Olocene, l'epoca geologica più recente della storia della Terra, per definire il contesto del loro lavoro. Paul, vicepresidente dell'IGBP, era visibilmente agitato da questo uso e, dopo aver menzionato ancora una volta il termine Olocene, li ha interrotti. «Smettete di usare la parola Olocene. Non siamo più nell'Olocene. Siamo nell'Antropocene». Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. Le crisi ambientali e l'esplosione delle disuguaglianze sono preoccupazioni sempre più diffuse nel dibattito pubblico. Dalla sua apparizione all'inizio del XXI secolo, il concetto di antropocene si è imposto come leva per ripensare radicalmente il nesso tra questi due fattori. Questo curioso neologismo non solleva solo problemi di periodizzazione, ma rimette in discussione le categorie con cui rappresentiamo il posto degli esseri umani nel sistema Terra. Ci obbliga a ridefinire sia cosa intendiamo per crisi ambientale, sia quel che intendiamo per rapporto di disuguaglianza. In questa puntata di Idee sbagliate ne discuteremo con Carlo Andrea Tassinari e Daniele Farruggia. Carlo Andrea è postdoc in semiotica, titolare del progetto di ricerca europeo Marie Curie Voci dell'Antropocene, mappe e modelli per i conflitti ecologici, mentre Daniele sta scrivendo la sua tesi di dottorato in filosofia sul tema delle disuguaglianze. Carlo Andrea, cosa si intende esattamente per antropocene?
Questo concetto ha sollevato un ampio dibattito e significa tante cose quasi quanti sono gli autori e le autrici che ne parlano. In realtà la sua prima occorrenza è anteriore all'intervento di Crutzen, ma è solo dopo che si è popolarizzato. Da parte mia, credo che le sue implicazioni concettuali più interessanti vengano dalla definizione che ne dà lo stesso Crutzen, che dopo aver sbottato durante il convegno decide di scriverne a mente fredda con il collega Eugene Sturmer sulla newsletter dell'IGBP. Secondo Crutzen e Sturmer, dalla seconda rivoluzione industriale, le attività umane si sarebbero intensificate a tal punto da dover essere considerate delle forze geologiche, in grado di trasformare significativamente la morfologia della Terra. Questo significa che gli umani, in soli 150 anni, avrebbero modificato la struttura del pianeta al punto da giustificare l'idea che fosse entrato in uno stadio diverso da quello in cui si trovava negli ultimi 11.700 anni. Per quanto audace, l'idea è stata presa molto sul serio dai geologi. Nel 2008 la sottocommissione della Società Internazionale di Geologia che studia il quaternario ha dato vita a un gruppo di lavoro, l'Anthropocene Working Group, con la missione specifica di determinare se l'antropocene potesse essere effettivamente considerato una nuova unità del tempo geologico. Per farlo era necessario trovare un marker preciso nella geosfera che separasse in modo sufficientemente chiaro e omogeneo gli strati geologici che appartengono all'Olocene da quelli che ormai avrebbero fatto parte di una nuova sedimentazione, il cui fattore principale sarebbe stato l'umano. Le tracce dell'aumento di concentrazione dell'anidride carbonica legata all'industrializzazione avrebbero potuto essere considerate come un marker geologico di questo tipo? O sarebbe stato meglio considerare la presenza di plastica fusa nella roccia sedimentaria? O ancora l'aumento di acidità della composizione chimica degli oceani poteva essere considerato un buon marker dell'ingresso di una nuova epoca? Non è facile trovare una traccia sufficientemente chiara e omogenea applicabile a tutta la superficie del pianeta, soprattutto per lassi di tempo così brevi per le abitudini dei geologi. Dopo anni di lavoro, nel dicembre 2023, l'Anthropocene Working Group sceglie come marker il plutonio radioattivo, che si diffonde sul pianeta a seguito dello sviluppo della tecnologia nucleare nella Seconda Guerra Mondiale, ed è anche il segno del tempo geopolitico della Guerra Fredda. Ma pochi mesi dopo, nel febbraio 2024, l'ipotesi viene rigettata e fa subito notizia. E come? Il 6 marzo, il New York Times ne fa una spettacolare prima pagina, titolando «I geologi dicono che non è venuto il momento di dichiarare l'inizio di un'epoca geologica fatta da mano umana». E, pubblicando subito sopra questo titolo, un'immagine di Trump che festeggia, ma non perché l'antropocene non è stato riconosciuto dalla comunità geologica, ma per la sua vittoria alle primarie del Super Tuesday. Però l'effetto di lettura per il primo ex presidente apertamente climatoscettico degli Stati Uniti è ovviamente assicurato.
Quindi potremmo dire che l'antropocene è un'idea sbagliata.
Possiamo dire che, per ora, non è stata convalidata dalla comunità dei geologi. Ma ciò non toglie che li ha tenuti al lavoro per 15 anni e che ci lavoreranno ancora. Perché, a ben vedere, non si tratta solo di fare una nuova tacca su una timeline. Si tratta di ripensare interamente il modo in cui ci raccontiamo la storia del mondo. Tutti ci ricordiamo come a scuola la storia del pianeta è presentata come completamente separata da quella dell'umanità. Le scale temporali e i personaggi protagonisti non avevano niente a che vedere l'una con l'altra. L'ipotesi dell'antropocene cambia completamente questa prospettiva. Le due storie finalmente si toccano e mettono a contatto in un'unica linea narrativa personaggi come le multinazionali, le rocce, le macchine, la composizione biofisica dell'atmosfera, quella degli oceani, gli stati, le tecnologie nucleari. Insomma, è tutta la storia delle crisi ecologiche contemporanee che si trova racchiusa nell'ipotesi antropocene, trasformata in segno del tempo, letteralmente. Non possiamo assolutamente restare indifferenti a questa idea sbagliata, perché mette in evidenza una trasformazione che neanche i geologi negano, e cioè che l'ambiente, la natura o il pianeta non hanno più lo stesso senso che potevano avere prima, cioè come contenitori, sfondi stabili del teatro dell'umanità, ma sono attori di primo piano con cui le nostre società devono comporre in modo sempre più attento per dar senso alla propria storia. Ma allo stesso tempo, questo cambia completamente anche il modo che abbiamo di pensare alle nostre società, i cui eventi strutturanti come il capitalismo, le guerre e soprattutto l'aumento costante delle disuguaglianze possono essere considerati come una componente fondamentale per capire come evolve la crosta terrestre.
Grazie Carlo Andrea. Ecco il secondo punto, quello delle diseguaglianze. Nell'antropocene il rapporto con l'ambiente diventa una categoria centrale dello spazio politico. Ma allora in che modo dobbiamo ripensare le diseguaglianze? Daniele, tu cosa ne pensi?
Allora, in effetti la crisi sociale relativa alle diseguaglianze e la crisi ecologica relativa all'inquinamento e al degrado degli ecosistemi non sono mai state distinte e separate, bensì fortemente interrelate. Tutte le sfide ecologiche hanno implicazioni sociali e tutte le sfide sociali hanno sempre implicazioni ecologiche. Si tratta di una relazione che l'economista francese Éloi Laurent ha definito nesso socio-ecologico ed è l'oggetto di studio dell'ecologia sociale. È proprio sulla base di questo nesso che l'antropocene ha sollevato un vivo dibattito nelle scienze umane, dando vita a una corrente, chiamata environmental humanities, all'interno della quale ci si è subito accorti che la scelta di un marker ecologico invece di un altro, con la conseguente pre- o post-datazione dell'inizio dell'antropocene, mette l'accento su storie e responsabilità politiche diverse, che il generico prefisso anthropos rischia di rendere male.
La questione relativa alle disuguaglianze e al nesso tra disuguaglianze e crisi ecologica ha anche implicazioni per quanto riguarda il dibattito sull'antropocene?
Proprio al fine di mettere in luce le disuguaglianze sociali, spaziali e di specie che hanno prodotto la crisi ecologica attuale, negli ultimi anni sono state proposte alcune alternative al termine antropocene. La filosofa americana Donna Haraway ha parlato di piantagionocene per focalizzare l'attenzione sulle piantagioni come sistemi che comportano lo spostamento, l'espropriazione e lo sfruttamento delle popolazioni indigene, delle comunità rurali e della stessa vegetazione in nome del progresso capitalistico e dello sviluppo economico. Mentre, insieme ad Andreas Malm, il sociologo Jason Moore ha sviluppato l'ormai celebre nozione di capitalocene, per sottolineare il ruolo del capitalismo come regime ecologico. Ossia come sistema di potere, profitto, produzione e riproduzione della vita. In altri termini, il capitalismo, secondo questa corrente di pensiero, è un sistema che si fonda sulla subordinazione della natura, umana ed extraumana, alle necessità della produzione e all'accumulazione di ricchezza. Infine, Marco Armiero e Massimo De Angelis hanno proposto la denominazione Wastocene, la quale intende mettere in luce le conseguenze epocali della produzione capitalistica di merci, e dunque di scarti, in termini di impatto ambientale, economico, sociale e in senso più generale antropologico. La radice waste, dall'inglese scarto o rifiuto, non si riferisce soltanto agli scarti in quanto tale, come la plastica nei mari o le emissioni di CO2, ma anche alle relazioni socio-ecologiche che producono comunità di scarto. Tali comunità di scarto sono quelle comunità che vengono ritenute sacrificabili.
Quindi ci sono delle alternative all'antropocene, ma queste correnti, ammesso che si possano chiamare correnti o nozioni, idee, in che rapporto sono con l'antropocene? In che modo queste nozioni rappresentano un'alternativa all'antropocene e come si relazionano adesso?
Vale la pena sottolineare che si tratta di denominazioni polemiche, da intendersi come strumenti analitici nati dentro e contro l'antropocene. In particolare, la più popolare e diffusa fra esse, la teoria del capitalocene sviluppata da Jason Moore, intende presentare la pericolosità del concetto di antropocene quando usato al di fuori dell'ambito in cui è sorto, quello delle scienze geologiche. Tale pericolosità è rappresentata dal fatto che, all'interno del dibattito storico e politico, l'antropocene rischia di restituire una visione dell'umanità, dell'antropos, come insieme indifferenziato e di escludere dunque un'analisi ecologica socialmente differenziata in rapporto alle cause e agli effetti dell'attuale crisi.
Dunque, è possibile davvero dire che l'antropocene sia un'idea sbagliata anche dal punto di vista delle scienze umane?
Non esattamente. L'intento non è quello di affermare che l'antropocene sia un'idea sbagliata. Anzi, i concetti cardine sono gli stessi. Piuttosto, queste denominazioni si inseriscono nell'attuale dibattito sull'antropocene e spostano i riflettori sul piano storico e politico delle cause. In questo dibattito possiamo dunque osservare un interessante tentativo di sviluppare nuovi modi di pensare alla crisi ecologica in corso.
Mi inserisco nel discorso a gamba tesa dalla prospettiva di qualcuno a cui il termine antropocene piace molto. Proprio perché è maldestro, in realtà. Perché l'idea si riferisce effettivamente a una serie molto complessa di fenomeni legati al comportamento sempre più imprevedibile di attori umani e non umani di cui è difficile identificare la responsabilità precisa. E tutti i termini alternativi che ha ricordato Daniele sono esatti, nel senso che individuano qualcosa di giusto, opportuno, pertinente, ma tutti sono parziali e soprattutto suppongono un risolto sotto il prisma di rapporti di dominazione che conosciamo bene, il problema di sapere cosa sono le crisi ecologiche e che cosa farne. È colpa del capitalismo, certo. È colpa del colonialismo, certo. Ma questo non ci dà più prese di prima per capire e agire. Diciamo che chiudono un po' troppo presto la discussione su quello che ci sta succedendo. Il termine antropocene invece è forte proprio perché non è altrettanto esatto degli altri. Cioè, non che sia inesatto, perché voglio dire, si riferisce a una serie di fenomeni di destabilizzazione della Terra di origine antropica e facendolo in modo molto preciso. Direi piuttosto che è anesatto. Con le sue indecisioni riguardo a marker geologici, lascia aperta un po' più a lungo la questione di assegnare delle responsabilità e quindi suggerisce di riprendere un approccio empirico e descrittivo delle tensioni ambientali, mettendo in discussione i concetti precostituiti che hanno portato l'ecologia politica spesso contro un muro.
Ah, ma quindi sarebbe l'ecologia stessa che ci porta contro un muro? Più del capitalismo, del colonialismo o della tendenza a trasformare tutto in un rifiuto? Non è paradossale quello che stai dicendo?
Le radici culturali e politiche del pensiero ecologico e dell'ecologia e quelle da cui nascono il capitalismo e il colonialismo hanno in realtà molti rami in comune. Sia il capitalismo che il colonialismo hanno sempre avuto la loro ecologia. Si tratta di un'ecologia molto particolare, ma che ha sempre avuto un ruolo fondativo nell'organizzazione della nostra vita politica. Ne parla diffusamente Bruno Latour, per esempio, nelle sue Politiche della natura del 1999 e poi in La sfida di Gaia, uscito nel 2016. Secondo lui è tipico della modernità occidentale comprendere il mondo dividendolo in due, la natura da un lato, la cultura, la politica e la società dall'altro. Questa divisione è precisamente ciò che ha sempre reso impossibile una politica che affrontasse in modo radicale il problema delle disuguaglianze. Perché questa divisione installa nell'immaginario politico una via di fuga sempre disponibile. Ogni volta che il problema delle disuguaglianze si pone all'interno della vita collettiva, invece di essere risolto ristrutturando completamente il nostro spazio politico, lo si riversa nell'altrove della natura. Tanto la natura non risponde a una struttura costante, oggettiva e indiscutibile, e si possono anche far tacere le rimostranze degli attori sociali, imponendo loro l'argomento d'autorità delle leggi di natura, le leggi naturali. Per noi la natura sono queste due cose, sostanzialmente: un altrove dove non viviamo, ma di cui viviamo, escludendolo dalla visibilità della vita politica, o un argomento d'autorità per interrompere le discussioni. I ruoli sociali più vicini alla natura vengono sempre associati a questi due poli. O si tratta degli esperti che ci dicono come stanno le cose una volta per tutte, in nome, giustamente, dell'oggettività di leggi più o meno naturali. Oppure si tratta dei paria, su cui riversare in modo giustificato, secondo questo paradigma, le asimmetrie sociali, come per le donne o le culture altre, notoriamente più prossime per genere o etnia al famoso stato di natura. Nella prospettiva concettuale dell'antropocene, questa natura, intesa come l'altro della società, da cui vengono molte disuguaglianze e attraverso cui vengono giustificate, è appunto concettualmente impossibile. Non tanto perché l'altro o l'altrove siano scomparsi, ma perché la divisione tra un sé culturale che cambia e un altro naturale stabile appare in tutta la sua arbitrarietà. Quando l'ambiente in cui vivi, che invece di subire la storia umana ti rigetta addosso tifoni che hai contribuito a creare, o persone di cui hai reso inabitabile il paese d'origine a forza d'estrattivismo e golpe militari, ti rendi conto che la divisione tra natura e cultura su cui contavi per capire chi eri e dov'eri tu e chi era e dov'era l'altro non è più molto pertinente.
Eppure la posta in gioco dell'ecologia sembra proprio l'idea di natura. Agire in nome della natura è un'idea sbagliata?
Può esserlo, in ogni caso è un'idea pericolosa, perché spesso significa presupporre la divisione su cui si basa la distruzione ambientale. In fondo, le crisi ecologiche non sono mai state delle crisi della natura, che è una nostra annosa costruzione. Le crisi ambientali sono momenti in cui succede qualcosa che ci fa dubitare del nostro rapporto con l'ambiente e di qual è il suo senso per noi. E questi dubbi portano proprio sul confine tra natura e cultura, che viene continuamente spostato. Quel limite segna il confine tra ciò che riteniamo pertinente considerare e ciò che invece possiamo ignorare, rigettandolo nel dominio del non pertinente, che non ci interessa. Così, ogni volta che qualcuno prende la parola in ambito ecologico, sta, di solito, chiedendo di spostarne un po' il perimetro, allargando o restringendo il campo per includere o escludere al suo interno nuovi elementi. È quello che fanno i cosiddetti whistleblower, che informano la società del fatto che ci sono attori e conseguenze delle nostre azioni che non avevamo considerato e che si fanno sempre più pericolosamente sentire. Capita sempre più spesso che un agente non umano che ha sempre vissuto silenziosamente e docilmente insieme a noi sotto le spoglie di un fatto indiscutibile non si comporti più come ci aspettiamo. Facciamo qualche esempio. Un agente chimico che aumenta infinitamente la produttività di un campo agricolo, come l'azoto, comincia a comportarsi come un veleno. Una discarica, invece di assorbire ciò di cui la società si vuole disfare, comincia a rigettare nel suo intorno, satura tutto un popolo di fuggiaschi tossici. Oppure il clima del pianeta, grande classico, che comincia a comportarsi in modo imprevedibile, mettendo in discussione tutte le abitudini economiche e culturali che ci abbiamo costruito sopra. Ogni volta che questo avviene, ciò che intendiamo per natura e ciò che intendiamo per società cambiano di senso. Per questo, dire di difendere la natura pensando di invocare un obiettivo unico e chiaro a tutti è un'idea sbagliata. Al contrario, ogni crisi ecologica conduce a una moltiplicazione delle voci dell'antropocene, mettendo in crisi le categorie che mediano il nostro rapporto con l'ambiente, perché sono proprio quelle che stanno tra natura e società. Ognuna di queste voci ricorda a modo suo che personaggi che consideravamo secondari diventano il nodo d'un bivio narrativo terribile che mette in parallelo sviluppo e disfacimento. La crisi è il momento in cui questo bivio appare, spostando un po' più in là, come dicevo, il perimetro di pertinenza di un problema. Per questo penso che una crisi ambientale sia prima di tutto una crisi di senso. Vorrei ridirlo con parole mie, cioè della mia disciplina, la semiotica. Se la semiotica si occupa di come facciamo a dare senso alle cose, l'idea di antropocene invita a pensare alle crisi ambientali come vere e proprie crisi semiotiche, perché parla di un'incertezza sul senso che gli ambienti hanno per noi.
Ma in che modo questa crisi di senso può essere rintracciata nel pensiero ecologico? Si può sostenere che la tradizione ecologica, o almeno una sua parte, si preoccupi proprio di far contare aspetti del mondo che per la visione mainstream non contano? Inventando per esempio concetti innovativi o nuove forme di sensibilità. Ma Daniele, che ne pensi?
Sì, sono assolutamente d'accordo e si può sostenere a ragione che il pensiero ecologico cerchi in effetti di far contare quello che per gli altri non conta. Ciò è attestato da una lunga tradizione ed è possibile vedere come dagli anni 70 lo studio del rapporto tra disuguaglianze e ambiente si sia sviluppato proprio facendo emergere la dimensione ecologica delle relazioni di potere. Tale studio per lungo tempo ha riguardato principalmente i rapporti tra gli stati e le disparità di potere insite in tali rapporti. Per intenderci, stiamo parlando della classica divisione tra nord globale ricco e sud globale povero. Tra le teorie sviluppate in tale ambito troviamo la World System Theory, che sostiene che la storia dello sviluppo economico delle nazioni centrali più ricche del nord globale sia avvenuta e avviene tuttora come conseguenza del degrado ecologico, degli sconvolgimenti sociali e del sottosviluppo economico delle nazioni periferiche più povere del sud globale, la teoria dello scambio ecologicamente ineguale, secondo la quale i fattori politico-economici a livello globale, in particolare la struttura del commercio internazionale, determinano l'ineguale distribuzione dei danni ambientali e dello sviluppo umano. E poi abbiamo il debito ecologico, che è un'eredità intellettuale dello scambio ecologicamente ineguale ed è un concetto che, a partire dalle ONG sudamericane, è stato spesso contrapposto al debito estero. Ovvero, sì, le nazioni povere debbono del denaro a quelle ricche, ma i due pesi potrebbero bilanciarsi se consideriamo come le nazioni ricche abbiano sfruttato le risorse delle nazioni povere e abbiano scaricato spesso su di esse i costi ambientali delle proprie attività.
Io ho sentito anche parlare di ecologia sociale, ma c'entra qualcosa con quello di cui stai parlando? E l'ecologia sociale come si inserisce in questo dibattito?
Allora, l'ecologia sociale è una prospettiva filosofica elaborata in origine da Murray Bookchin e che vede, nella nascita della società gerarchica, l'origine delle relazioni sempre più aggressive dell'umanità con la natura. Oggi tale prospettiva è stata ampliata e sviluppata, soprattutto in ambito socio-economico, da autori come Éloi Laurent e Lucas Chancel, i quali inquadrano la relazione tra disuguaglianze e ambiente come una strada a doppio senso, in cui la prima direzione, che va dalle disuguaglianze alle crisi ecologiche, viene definita ecologia sociale integrativa e mostra come le disuguaglianze sociali, le disparità in termini di potere politico ed economico e l'interazione tra i vari segmenti sociali accrescano il degrado ambientale e le crisi ecologiche. Un esempio è l'opposizione alle politiche e alle regolamentazioni ambientali. Sia top-down, è il caso delle lobby del settore fossile che esercitano la propria influenza per condizionare la politica, sia bottom-up, è il caso della resistenza popolare alle politiche ambientali per via dei potenziali effetti regressivi. Un esempio di ciò è il caso del movimento dei gilet gialli in Francia, che non a caso è stato definito come una delle prime crisi socio-ecologiche in Europa. Abbiamo poi la seconda direzione, che va dalle crisi ecologiche all'ingiustizia sociale, e viene definita ecologia sociale differenziale. Essa mostra come l'impatto sociale delle crisi ecologiche non sia lo stesso per tutti gli individui e i gruppi, ma varia a seconda dello status socio-economico. I più vulnerabili socialmente sono considerati sentinelle ecologiche, poiché sono i primi ad essere colpiti dalle attuali crisi ecologiche. Dunque, possiamo vedere come la crisi ecologica attuale rappresenta senza dubbio un orizzonte collettivo e globale, ma si tratta di un orizzonte socialmente differenziato. Ed è interessante, a tal proposito, guardare alle lotte e agli studi sull'ecologia in questo modo, anche come suggeriva Carlo Andrea, come un movimento che cerca di far contare queste differenze, che le visioni del mondo che vanno per la maggiore tendono a cancellare o a rendere invisibili.
Grazie Carlo Andrea, grazie Daniele e alla prossima. Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.